Ho scoperto di essere padre con molto ritardo e ora che sto per incontrarla, mille domande mi riempiono la testa. Riuscirà a perdonare sua madre e a accettare me? Poi la vedo arrivare e il cuore mi esplode nel petto. Alba è una ragazzina stupenda. Quando corre con lo zaino color arcobaleno sulle spalle, le si scioglie la treccia in una nuvola di capelli rossi. Si fa accompagnare presto a scuola per chiacchierare con un gruppetto di compagne. La sua risata spontanea mi spacca il cuore. Si tocca spesso le guance con la mano, forse si vergogna un po' delle sue lentiggini. Penso non sappia ancora che la rendono più carina. Un ragazzo delle medie, col ciuffo sugli occhi e le cuffie intorno al collo, si avvia disinvolto verso l'ingresso della scuola media e prima di varcare il portone si volta e le fa un cenno di saluto. Alba gli sorride e le leggo sulle labbra socchiuse un timido ciao. Ha solo 10 anni. Il mondo è veramente cambiato, anche se non capisco come sia possibile che i bambini, al giorno d'oggi, crescano più in fretta di quanto accadesse qualche decennio fa. I miei ricordi della prima cotta risalgono alle superiori, quando avevo un debole per la biondina della mia classe, che credo mi abbia notato solo nel secondo quadrimestre dell'ultimo anno, quando mi tatuai un sole e una luna sul braccio. Non ho mai capito, in effetti, se le fosse piaciuto di più il gesto anticonformista, il disegno che avevo scelto, o se alla fine le garbassi un po' anch'io. Fatto sta che il 15 maggio del 96, in piena ebbrezza di primavera, mi aveva stampato un bacio sulla bocca alle 7:59, esattamente un paio di secondi prima del suono della campanella. Non che da quel bacio fosse nato qualcosa, ma in fondo servì a convincermi che ero un ragazzo con un certo fascino e avrei potuto anche meritare l'amore. Chissà se Alba aveva già baciato un ragazzo. Alla sua età era alquanto improbabile, ma se era timida come me, figuriamoci. I ciliegi del cortile della scuola, all'inizio di aprile, si riempiono di fiori e ti inebriano con il loro inconfondibile e delicato profumo. Non credo di essere un tipo molto romantico, però mi è sempre piaciuto regalare fiori, forse solo per vedere lo sguardo delle donne illuminarsi e le loro guance arrossire all'improvviso. Quando allungavo il braccio, che avevo tenuto lungo dietro la schiena, e porgevo il bouquet alla mia amata, guadagnavo un bacio, più appassionato di quello della compagna del liceo, ma forse non più sincero. Lara, di mazzi di rose e lillà ne aveva ricevuti parecchi, eppure un maledetto pomeriggio di ottobre sui gradini di casa mi aveva gentilmente lasciato con una carezza tra i capelli e gli occhi limpidi di chi se ne va senza troppi rimorsi. E l'amore finisce, si sa. L'avevo persino abbracciata, quasi dovessi essere io a consolarla per la tristezza che stava rovesciando sulla nostra vita, anzi sulla mia vita ormai. Sono passati 10 anni da allora, eppure mi sembra ieri. Ho lasciato che l'uragano mi piombasse addosso senza nemmeno difendermi. Qualcuno mi ha detto che era solo un castello di carte destinato a crollare da un momento all'altro, ma io credo che in realtà la nostra casa avrebbe potuto essere come tutte le altre, se solo l'avessimo comprata. Invece no. Lara non mi amava abbastanza per pensare di metter su famiglia con me. Un tipo con troppe lauree e nessun lavoro, troppi sogni e nessun tesoro. Così sparì come un fantasma. Non ebbi più l'occasione di rivederla, anche se abitavamo nella stessa città. A volte pensavo che mi evitasse, conoscendo le mie abitudini, che facesse il giro lungo in bicicletta per non incontrarmi quando uscivo dalla biblioteca nella pausa pranzo, che non fosse più andata a correre nel parco il sabato mattina di proposito e che non avesse rinnovato l'abbonamento in piscina proprio per non rivedermi. In realtà, quello che aveva smesso di uscire ero io, caduto in un abisso di delusione e di sensi di colpa, aggrovigliato in matasse di pensieri irreali e contraddittori. Non posso dire di avere sofferto, come si soffre normalmente alla fine di un amore. Nessun dolore è insopportabile, nessuna lacrima o disperazione. Solo una dannata e inutile apatia e sfiducia nel mondo che, forse, avevo sempre avuto. Comunque mi sono abituato presto a stare solo, approfittando dei nuovi spazi di libertà che si erano formati nelle domeniche pomeriggio e nelle lunghe notti d'inverno. Ho cominciato a scrivere i pensieri che avevo in testa per sfogarmi e per riempire così le pagine vuote della mia nuova vita. Ho fatto crescere la barba. Mia sorella dice che sembro più maturo. A me basta per nascondere il sorriso, se mai capitasse l'occasione. Leggo molto in biblioteca nei momenti di scarsa affluenza. Sembra quasi che i libri vengano a me, quelli giusti, intendo. Mi pare mi fissino dallo scaffale e di fronte a quell'insistenza non oso dire di no. La scorsa settimana mi è capitato tra le mani uno che parla del rapporto difficile di un padre con una figlia adolescente. Mi ha tirato fuori tutte le emozioni. Ho pianto, ho riso, mi sono arrabbiato e anche addormentato. Da quando ho scoperto di essere padre non mi do pace, non riesco a fare nulla. L'ho saputo qualche mese fa da mia sorella. Dopo la confidenza di un'amica, lei ha iniziato a fare delle vere e proprie indagini. Lei è così, non poteva fare altro che l'avvocato. Ha tirato fuori un sacco di informazioni, indizi, testimoni e alla fine ha affrontato Lara direttamente, per esserne certa prima di darmi un colpo al cuore. Infine, con la verità in pugno, mi ha invitato a cena per l'incredibile rivelazione. Aveva dovuto dirmelo lei quando si era resa conto che Lara non l'avrebbe fatto. Io non ho reagito alla notizia, come se riguardasse qualcun altro, mentre mia sorella inondava il soggiorno con le lacrime di rabbia e di gioia. Sono tornato a casa a piedi, nel cuore della notte, con le mani in tasca, e un dolore acuto all'addome, come se avessi ricevuto un pugno nello stomaco. Avrei fumato se avessi avuto una sigaretta. Non ho dormito per giorni e giorni. Ho preso ferie, sono rimasto a letto giorno e notte, trafitto dai raggi di luna che filtravano dal lucernario, con le parole di mia sorella che mi rimbombavano nella testa. Alba è tua figlia, mia figlia. Alla fine mi sono fatto coraggio e sono andato a casa di Lara. Sua madre mi ha fatto entrare senza fare domande, quasi mi aspettasse. Lara era seduta sul divano a gambe incrociate, lo faceva spesso, diceva che si rilassava in quella posizione. Avrei voluto solo chiederle perché, ma avevo paura di sentirmi dire che non sarei stato all'altezza di fare il padre. Invece disse che era lei a non sentirsi all'altezza di una relazione stabile, di fare la moglie e anche la mamma. La bambina l'aveva in pratica cresciuta sua madre. Lei aveva viaggiato cercando di ritrovarsi, ma solo il tempo le aveva insegnato, a poco, a fare la mamma. Mi sembrava così piccola Lara, accovacciata sul divano con il cuscino a forma di cuore stretto al petto, più piccola che mai. Mi aveva tolto la gioia di essere padre di mia figlia, di accudirla, coccolarla, crescerla. Non potevo perdonarla. Sarei mai riuscito a creare un rapporto con mia figlia? Sicuramente l'avrei amata, l'amavo già. Ma lei come avrebbe reagito? Avrebbe perdonato sua madre? Avrebbe accettato me? Una valanga di domande mi faceva scoppiare la testa. Era tutto così pazzesco e incredibile. «Perdonami», disse infine Lara con un filo di voce. Abbassai lo sguardo. «Chissà se sarei mai riuscito a farlo». Mi ha detto che le avrebbe parlato il pomeriggio stesso, che le avrebbe raccontato di noi, delle sue paure e che se fosse stato bene ad Alba sarei potuta andarla a prendere a scuola il giorno dopo. L'ho lasciata parlare. Era un fiume in piena. Quando mi ha riaccompagnato alla porta ho avuto la sensazione che volesse abbracciarmi. Sono tornato a casa leggero, come un uccello tenuto in gabbia che un bel giorno ha trovato una porticina aperta e ha scoperto di saper ancora volare. La mattina seguente mi sono alzato prima dell'alba, ho fatto una lunghissima doccia fumante a occhi chiusi, lasciando scorrere via ogni timore, ogni incertezza e anche ogni terrore. Mi sono fatto la barba con la precisione di un chirurgo e spalmato un velo di dopobarba. Poi mi sono specchiato, dopo anni credo. Avrei voluto riportare indietro il tempo ai giorni felici in cui corteggiavo Lara e lei mi diceva che mi adorava con i jeans e la camicia blu e mi trascinava per mano nei posti più belli della città da cui si vedevano più orizzonti, o almeno così sosteneva lei. Ma il tempo era passato e ora per quel ragazzo un po' invecchiato era giunto il momento di conoscere sua figlia. Ho guidato lentamente verso la scuola, quattro isolati ed ero lì, nel cortile, alle 12:50 in punto. Sono sceso dalla macchina lasciando la portiera aperta e l'ho aspettata. Centinaia di teste arruffate uscivano spintonandosi dal portone. Poi finalmente l'ho vista, con la maglietta bianca e la treccia rossa di lato. Il cuore mi esplodeva nel petto. Ho cercato di restare calmo, di scacciare i pensieri, di non tremare, finché mi ha scorto. Non avevo mai incrociato il suo sguardo e mi ha tolto il fiato. Ho fatto allora l'unica cosa che potevo fare. Le ho donato un piccolo bouquet di viole e lilla e Alba con il suo sorriso, in un solo istante, ha sgelato il mio cuore. Abbiamo perso un sacco di tempo, davvero troppo. D'ora in poi io ci sarò sempre per te, le ho sussurrato commosso, e abbiamo bruciato tutte le paure in questo nostro primo abbraccio.